scripta panent verba volant, conto di numeri, ma non c'entra manco a spendere, vedi, pure questo è sbagliato, perché conta prendere i giocatori che siano funzionali chiaramente all'organico. Parlare dei singoli è sbagliato. Vi faccio un esempio, i Cosmos erano i più grandi nomi del mondo e hanno vinto zero. Questo riposta quello che dico io.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Spalletti dimostri di avere la medesima dignità di Solgate, che si dimette dopo essere arrivato due volte vice campione d'Europa.
Ma inglesi, ma quale football chiami nome? Avete fatto un'altra Brexit, bye bye!
Luglio a Belfast, campionato europeo di calcio under 19, la nazionale italiana ottiene una vittoria per 2-1 contro la Norvegia, con due bellissimi, ripeto, bellissimi gol tecnicamente di due ragazzi, uno si chiama Maggio, l'altro Zeroli. Inoltre Pafundi fa una grande prestazione, fa assist, punizioni tirate benissime, ma voi parlate solo di grandi giocatori stranieri. Non è così che si aiuta il calcio italiano.
C'è da dire che abbiamo fatto pena agli europei, però l'unica squadra a cui la Spagna non ha fatto gol siamo noi, perché ce lo siamo fatti da solo, quindi è un grandissimo merito abbiamo avuto.
Eccoci qui allora, amici, subito le coordinate per intervenire se volete, 800 24 00 24, per chiamare potete già prenotarvi, 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp anche vocali. Carissimo Pier, ha ragione l'amico di prima, noi parliamo solo di grandi calciatori stranieri e non dell'under 19 italiano e non facciamo il bene del calcio italiano. Ciao Pier, buon pomeriggio.
Beh, io dell'under 19 ho parlato, ciao, non voglio fare subito quello.
Sì,
io
tu vuoi subito fare il distinguo.
No, però ho citato, ma mica perché devo fare la difesa preconcetta, precostituita di qualcosa o di qualcuno, però perché le situazioni e le analisi, e mi riferisco ovviamente alla nazionale, al disastro che c'è stato, lo dico senza mezzi termini, vanno contestualizzate. Allora, noi abbiamo oggi delle nazionali giovanili che vanno
che fanno risultati.
Perché siamo campioni, adesso vediamo come accorrati, insomma non è facile, però voglio dire, in questo momento siamo campioni in carica dell'under 17, dell'under 19, siamo vice campioni del mondo dell'under 20. Questa è la cronaca, no? È un ragionamento che è stato fatto quando si parlava del discorso del presidente federale, che poi probabilmente non si ricandida, ce ne saranno altri migliori, a me non mi cambia veramente niente, però il punto è che bisogna secondo me contestualizzare le situazioni e secondo me il disastro dell'europeo è un disastro soprattutto tecnico contingente di una squadra che doveva fare molto di più, premesso che i fenomeni non ce li abbiamo come altre nazionali.
Anche se sai che oggi il grande dibattito dei Bar Sport d'Italia è sull'articolo di Sacchi sulla Gazzetta dello Sport, dove dice l'unica differenza tra me e l'Italia di Lippi è che Baggio ha sbagliato il rigore. Si sono incazzati in tanti, anche Aldo Serena ha detto bisogna coltivare la memoria, però a grande richiesta tengo a precisare, non mia, abbiamo oggi in studio uno dei grandi protagonisti dell'estate degli italiani, carissimo Pier, direttamente dalla Germania, dopo un mese da inviato speciale, l'uomo che ha fatto arrabbiare De Bruyne, ha tampinato, lui dice, intervistato decine di tifosi, ha partecipato a tutte le feste possibili nelle fanzone, insomma praticamente reduce da un mese di vacanza.
Aiuta credi.
Yes, no, vabbè, dai. Io
ti giuro, non è organizzata.
Io mi dimetto.
My brother is a big Juve fan. I see your pictures.
Ok, mio fratello è un mio grande fan. What is your alcoholemic rate in this moment?
Zero.
Zero, no beers.
Così,
no
naturale?
Anche le Svizzere menti. How did you celebrate Switzerland beating Italy? Come avete celebrato, festeggiato la Svizzera che ha battuto l'Italia?
Solo with acqua.
Solo con acqua, no, sai?
Con acqua. Pizza. E pizza funghi.
Migliaia di inglesi che stanno arrivando, sorpasseranno in proporzione circa 3-1 gli spagnoli per l'appunto. It's going home? It's going home, it's going home, dice che it's going home. Fondamentalmente Fenucci ci ha fatto capire che attenzione, attenzione!
Eccolo qui, Pier, so che lo volevi, te l'ho chiamato, Tancredi Palmeri, ciao Tank.
Buongiorno.
Ciao, ciao.
Mi sono sentito come quelli che sono in un tunnel e dicono, ho rivisto tutta la mia vita, ecco un mese praticamente. Allora, devo ringraziare, visto che mi hai detto, non eri tu che
no,
mi volevi.
No, assolutamente, Claudia, Pier, Gianmarco.
Perché ricordiamo, voi non lo sapete attualmente a casa, ma la curatela di una trasmissione, quando c'hai un buon curatore, il 51% è già fatto. Vedi che Giovanni Capuano è il principale. Lavorano, lo sappiamo, lavorano perché sono belli, questa è l'Italia, lo sappiamo, ma invece la trasmissione si regge, tu li ringrazio ogni volta a fine su Claudia Schiattone, dall'altro lato della regia anche, insomma,
Gianmarco Ferronato,
su Gianmarco Ferronato,
è l'unico che non
lo stavo per dire, ti ho lasciato la pausa, la pausa appositamente per rimbrottarlo,
tutto bene,
sei arrivato ieri notte alla Germania.
No, la cosa divertente fra le cose che abbiamo sentito è che se non vado errato ecco, poi un giorno facciamo una puntata sulle espressioni più brutte, vado errato nella vita, ma non si può dire vado errato, invece vabbè, tipo barba al palo, comunque durante l'estate il tuo momento di maggiore pericolo hai girato ovunque, è stato a Parma, una delle città più
calme, sembrava fosse a Parma, poi figurati in un venerdì sera
era Parma che dove t'hanno mezzo aggredito,
devo dire che però è stata poi sorpassata da Amburgo San Paoli dove
che è successo
mi hanno aggredito in due. Io ti dico, l'unica volta c'ero stato la sera di 18 anni fa dopo Italia Repubblica Ceca a festeggiare, quindi mi era rimasto un gran ricordo. San Paoli Amburgo, per spiegarlo a chi ci ascolta, è un po' il sito, è un po' la Las Vegas d'Europa, è il sito ristretta in due solari.
Se diciamo a quelli del San Paoli che sono alla Svezia d'Europa, ti arriva subito la causa.
Fidati, Pier, che quello che succede in quei due isolati a San Paoli rimane a San Paoli, tranne quando io è stata l'unica volta che ho detto mi vado a fare un giro di ricognizione.
Che è successo?
Mi hanno aggredito, in diretta, mi hanno aggredito in due e là l'abbiamo dovuto interrompere la diretta. Anche perché si eravamo preso tutti il telefono, la camera, il cavallo. Ho dovuto contrattare praticamente.
Hai capito?
Quindi non è che hai dovuto interrompere, sono dati di onda loro.
Sì, praticamente si è visto per due minuti, si è visto solo il pavimento inquadrato. Ho mandato là, ho fatto la trattativa Tancredi Stato di San Paoli per ricevere l'attrezzatura indietro.
Vabbè, hai capito. 800 24 00 24. Ma poi come finite invece con De Bruyne?
Ma allora, tanti mi hanno scritto, riassumiamo perché non è che la gente
ma tutti lo sanno. Praticamente Tancredi Palmeri va in conferenza stampa. Va in conferenza stampa dopo Mixon, dopo l'eliminazione del Belgio dall'Europeo, e a un certo punto fa una domanda normalissima. Questo lo
la domanda sulla, oggettivamente sulla bocca di tutti i giornalisti e tifosi.
Ma non è un po' frustrante, voi che siete la golden era del calcio belga, alla fine in finale non ci arrivate mai? E Tancredi Palmeri.
Sì, non l'ho detto con questo. Non ci arrivate mai, che sembra anche canzonato. Non aver mai raggiunto una finale. E lui mi ha guardato, e De Bruyne, fissa dall'ultima domanda prima che andasse via, mi fa: What golden generation? Cioè, quale generazione d'oro? Io ho detto: Yours, la vostra. E lui: And France, and Germany, and England, and Spain, they didn't have golden generation? E io gli faccio: Sì, dentro di me. Ma l'avevo già pensato, non è che sono le risposte che ti vengono in mente il giorno prima, il giorno dopo sotto la doccia, però ho detto non posso fare la diatriba Tancredi De Bruyne. Io ho detto sì, ho detto ecco, peccato che non aveva pensato che tutte le quattro che mi aveva menzionato, 3 su 4 hanno vinto e 4 su 4 hanno giunto alla finale. Fin lì andava tutto bene, dico vabbè.
Poi si gira per andarsene via.
Ma io manco me ne sono accorto, un'ora dopo in...
dello stupido.
Media Hub dello stadio, mentre era già tutto vuoto, accanto a dei colleghi messicani che guardavamo Portogallo-Slovenia, e il collega messicano mi fa: Oh, la risposta che ti ha dato De Bruyne virale in tutto il mondo. E io dico: ah, che cosa fa? Quando ti dà dello stupido? Io ho detto: non mi ha dato dello stupido. Ero di fronte a lui, non l'ho visto. Fa: no, no, guarda il video dall'altro lato. Lui si è girato, mi ha dato dello stupido. E io poi ho scritto che era un bambino viziato. Diciamo,
l'hai presa bene, no?
Pier, scusami, Pier, ma è una domanda normalissima.
Allora voi dovete Michello. Sapere che Tancredi è un permalosone di prima categoria.
Scusami, ma uno che ti dà dello stupido quando gli dici è frustrante.
Ma
che
se De Bruyne ti ha fatto un favore.
Certo, però io con questo ho ottenuto il punto, voglio dire.
Tra l'altro,
Mbappé ha reagito meglio, però. Mbappé, il giorno dopo non lo sapevo, dalla Spagna i colleghi, amici anzi, guardavano la televisione, mandavano in loop la risposta, perché io ho chiesto a Mbappé, ho detto: ma secondo te la filosofia di gioco di base...
Perché sei così scarzo?
No. Ho detto: secondo te la filosofia... Loro erano appena usciti contro la Spagna, ho detto: secondo te la filosofia di base di gioco della squadra ha un'influenza sulla vostra eliminazione? E lui si è messo a ridere e mi ha detto: questa è una domanda da fare all'allenatore, io faccio quello che mi dicono quando vanno in campo, che però secondo me...
Poi si è girato?
No, poi si è girato e mi ha detto: alla Madrid. Però ecco, quello è stato come una roba con stile, insomma, mi dici stupido. Poi tanti mi hanno scritto, hanno detto: ah, ma la Federcalcio belga si è scusata, ti ha mandato dei fiori. Non credo proprio, manco i cioccolatini belgi.
Neanche i cioccolatini che avresti preferito più dei fiori. Pensa se avessero detto a De Bruyne che sei arrivato 80esimo a Quit'Euro.
Guarda, non me ne sono neanche accorto. Guardalo che sarà arrivato avanti Giovanni Capuano a Quit'Euro. Abbiamo Gaisca Mendieta all'altro lato del vetro nel frattempo.
Sì, ci assomiglia.
Assolutamente. Per cui, a che posto sei arrivato? Dai, dai, lo vuoi dire?
Almeno una ventina di posti.
Almeno una ventina di posti. Guarda,
Pier molto meglio ancora.
In questa sala, quello che premesso che stiamo facendo proprio autoreferenzialità in purezza, però Quit'Euro è una competizione fra un centinaio di persone, di esseri umani di varia natura, insomma, organizzata.
Ma che casta
che già fatto ci stiamo
Pier.
Noi ma no, ma mica c'è la casta, voglio dire, cioè,
a che posto sei arrivato, Pier?
Ma io penso un quarantesimo, ma io sono stato...
Ti avevo visto più alto.
È il tempo di fare un paio di stories di Instagram per dire quanto ero figo, che ero secondo, terzo, e poi mi sono ritirato. La noia ha prevalso, oltre che la mia incapacità di beccare qualsiasi pronostico.
Vabbè, ascolta.
No, però bene. Però quindi fra noi tre sono arrivato, vabbè.
Saremo gli esperti, noi.
Saremo gli esperti.
Lo diciamo agli amici ascoltatori.
Sì,
ecco,
di non fidarsi di nulla di quello che sentono in radio da noi, soprattutto oggi. Abbiamo un minuto di pausa, poi torniamo a 800240024.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Ho intanto notizia dell'ultimo minuto di calcio internazionale, perché di questo oggi ci occupiamo. Modric ha rinnovato fino al 2025. Il suo contratto è scaduto 20 giorni fa, il 30 giugno, quindi Modric va avanti nel Real Madrid, che ieri ha festeggiato e ha presentato Mbappé, l'altro ieri. E oggi, a proposito di eredità dall'europeo, di fatto è praticamente ufficiale Morata al Milan, ha fatto le visite mediche, ha firmato il contratto, poi insomma tutto verrà regolarizzato dopo che avrà fatto la visita per l'idoneità sportiva al CONI. Sapete che cosa vi dico? Io penso che il Milan abbia fatto una grandissima presa, anche se so che molti tifosi del Milan non sono contenti.
Guarda, allora io quando arrivò Giroud non ero molto per la quale, non mi era mai piaciuto particolarmente Giroud. E invece ha avuto un suo apporto in termini di gol, di prestazioni, di mentalità, però vorrei dire soprattutto. Se tu vai a vedere a livello di gol, Giroud non ha mai spaccato particolarmente, si è sempre tenuto sui, credo, 12-14 stagionali in Serie A, che è una media normalina proprio. Però non è stato soltanto in termini di gol. Io credo che Morata sia davvero il backup giusto per Giroud, perché ti porta quel surplus di mentalità, soprattutto adesso, dopo che hai vinto l'Europeo, dopo che lo hai alzato da capitano, dopo che, soprattutto, perché ricordiamocelo, Morata va via a pesci in faccia dall'Atletico Madrid. Ieri
sì,
lascia,
lui l'ha detto,
ieri lascia
volete
questo...
mandarmi, volevate mandarvi via dopo il Borussia Dortmund,
adesso invece adesso che vado via ve la prendete. Ma non è solo questo, lui c'è una parte, non è molto amato in Spagna a prescindere, adesso magari le cose sono forse un po' cambiate. Gli contestano anche che nei giorni prima della finale abbia rilasciato questa intervista, credo fosse la Cadena Ser, dove ha detto: ah, non mi hanno mai considerato, mi trattano male, sto pensando di lasciare la nazionale, altro. E questa cosa, due giorni, tre giorni alla finale, ha fatto un po' rivoltare l'opinione pubblica, perché dicono: ma stiamo per giocarci una finale, tu ne fai un concetto personale. Però è una vita che ha a che fare con questo. Però vi sentivo anche ieri: se tu sei passato attraverso Real Madrid, Juventus, Real Madrid, Chelsea, Atletico,
ma scarso non sei.
No, se ti scelgono costantemente grandi allenatori, ci sarà un motivo. È passato attraverso 5 CT: Del Bosque, Lopeteghi, Robert Moreno, Luis Enrique e adesso, e c'è sempre lui, sempre.
Sì, se le hai scritte tutte, Pier, questa cosa non è che conosce a memoria l'elenco.
No, io allora un po' di cose. Vai. Prima cosa è un po' come insomma, i gol si pesano, non si contano. I gol di Giroud sono stati pesantissimi, come sono stati pesantissimi i gol di Morata, per esempio, nell'anno della finale della Juve a Berlino. Lui accompagna il percorso della Juve di Allegri, che arriva in finale contro il Barcellona e segna sempre. È un giocatore abbastanza umorale, nel senso che la sua, tra virgolette, fragilità psicologica, ce ne parla spesso Filippo Maria Ricci, è un dato assodato. Lui non ha mai nascosta questa cosa, ultimamente in maniera ancora più forte, perché evidentemente si è rotto le scatole, forse perché il livello di critica aveva, diciamo, passato il segno. E quindi questo è un tema sicuramente, ma secondo me è un buon, a parte che bisogna sempre considerare ovviamente il costo e
sì, ma io credo che soprattutto la scelta strategica, Pier, cioè noi tante
sì,
volte
sì,
abbiamo
come
detto,
dicevo ieri, il Milan i gol ce l'ha. Il Milan non è una squadra ce n'ha tanti, cioè alle spalle di Morata ci sono tanti gol, ci sono giocatori che possono andare in doppia cifra, almeno un paio, no? E quindi voglio dire, cioè, non serve un attaccante che farà secondo me i suoi 15 gol, ma che possa anche lavorare per i compagni. In questo europeo ha detto di aver fatto il muratore, cioè di aver lavorato
ci hanno
per la squadra,
pensato gli esterni, no? Che tra l'altro è anche una cosa abbastanza simile, sovrapponibile al Milan. Il Milan ha due esterni che fanno tanti gol,
assolutamente. Quindi il ragionamento secondo me è identico. La qualità sto ragazzo ce l'ha sempre avuta, è un bravissimo ragazzo, è un uomo spogliatoio, basti vedere al di là dei convenevoli come hanno parlato di lui Chiellini, Buffon, cioè
sì,
non è così scontato.
Quelli della Juve,
che l'estate scorsa Inter, Juve e Roma lo volevano e poi non è stato possibile perché volevano lo sconto sulla clausola, l'Atletico non gliel'ha fatto. Inter, Juve e Roma volevano Morata e non sono riuscite a prenderlo.
Sì, ma io faccio questo ragionamento: noi abbiamo passato anche l'ultima stagione spesso, Pier, a dire il Milan tutto bene, ma perché ogni tanto non fa il colpo come l'Inter fa con Mkhitaryan, con questa gente qua?
Perché
l'ha fatto,
perché
l'ha fatto. Ha preso un giocatore di 31 anni, 13 milioni di euro,
a quello che costa poco.
Quindi secondo me mette un giocatore di grande esperienza, di rendimento sicuro, dentro un'intelaiatura fatta da 25 anni, poi magari i prossimi colpi saranno di giocatori di un'età diversa, ma lo fa con l'idea di avere subito una resa in campo. Per questo ti dico, se il Milan fa bene le altre due cose che deve fare sul mercato, è una squadra da scudetto, perché è la squadra che parte dal secondo posto, non parte da chissà dove.
Diciamo che manca ancora l'apporto in difesa, ma manca secondo me il centrale di difesa giusto ancora, è il terzino destro.
Ragazzi, da qui al 31 agosto può succedere tutto. A me sembra che il Napoli, per come stia interpretando il mercato De Laurentiis, perché cioè lì allora sul Napoli il dubbio che uno poteva avere era nel rapporto Conte De Laurentiis. Chi avrà ragione? Mi pare che Conte, quando dice ci siamo parlati, cioè, sì. Mi sembra che Conte,
anche se De Laurentiis ha già detto qualcosa,
sì, ma guarda,
ha derogato alla considerazione.
Però ti metto anche in conto,
sta facendo gli investimenti,
ti metto anche in conto due scazzi durante la stagione, ma del resto è Conte. Ma comunque sia, lui va dritto per dritto, cioè quello che è successo al Tottenham è una eccezione, lui non molla a metà, ma è un'eccezione che è dovuta da alcuni fattori umani, eventi spiacevoli attorno a lui, l'operazione, altro, ma se no lui va dritto a fine stagione, poi a fine stagione si vede. Comunque Conte sta alle squadre di club che devono puntare allo scudetto, come Claudio Schiattone sta a tutti i convocati. Cati, il 70% l'hai fatto, se ce l'hai.
È tutto lui. Siamo dei privilegiati. No, ma io sul Napoli penso questo. Io penso che il Napoli sia, dopo l'Inter, la squadra più titolata per correre per lo scudetto. Cioè, noi abbiamo passato un anno a dire: hai perso Kim della squadra dello scudetto e non l'hai sostituito. Adesso tutta questa cosa in difesa l'hai rifatta, rifà tutta la difesa, arriverà anche Hermoso e di fatto ha un reparto nuovo di zecca. Perderà Osimhen e prenderà Lukaku, secondo me non è un grandissimo downgrade
sul
campionato italiano. Hai Conte, hai metà delle partite degli altri. Ragazzi, dopo l'Inter, che per definizione è la prima favorita, il Napoli è la seconda. A me ha un po' dato fastidio sentire Conte dire corriamo per arrivare a quarto.
Vabbè, ma lo dicono tutti, sai.
Ma prima o poi usciamo da questa cosa.
Però io dico una cosa: il 31 agosto faremo le nostre griglie. Quello che secondo me è interessante giornalisticamente notare è che appunto all'arrivo di Conte a Napoli poteva corrispondere un impulso clamoroso sul mercato. La risposta ad oggi è sì. De Laurentiis sta accontentando Conte, che è un fenomeno nell'arrivare, nel rivoluzionare e anche nel farsi comprare i giocatori, perché diciamo è un po' meno aziendalista di altri, per cui ristoranti da 10, 50 o 100 euro lui te lo dice subito, ti mette subito in una condizione che se non gli arrivano i giocatori mugugna, no? È il suo bello, cioè voglio dire, è una forza, non a caso lo prendono i club che devono ripartire, che devono ricostruire, che devono voltare pagina.
Comunque
io sono d'accordissimo. No, oggi
sull'Inter
oggi
sicuramente perdonami.
No, dico, il Napoli mi sembra solamente in corsa, chiaramente i conti li faremo il 31 agosto, sono anche molto curioso di capire la Juve, perché il discorso che ho fatto sulla Juve è che la Juve adesso improvvisamente ha cominciato a comprare.
Domani sentiremo.
Ma voglio dire, ma questo è assolutamente legittimo, ci sta.
Sull'Inter sicuramente polemica. Io vi invito a pensare una cosa, che è un gruppo non giovanissimo, che ha tutto un anno in più sulla carta d'identità, che non ha gioco forza la stessa fame di Napoli e Juventus, e che secondo me ha una situazione fondamentale ancora da risolvere, che è quello del difensore centrale. Cioè l'anno scorso Acerbi è stato fondamentale e non sai, è il fatto che che abbiano chiesto alla proprietà: per favore ci date il permesso di prendere Hermoso anche se costa tot, è perché evidentemente un dubbio sulla c'è una certa, si è appena operato,
c'è 36 anni, ne farà 37 a febbraio, per carità, mille cose, dopodiché tu hai dominato la stagione prima, hai comunque una rosa che ha tenuto tutti i migliori, perché questo è
competitivo, certo.
Io, se cominciamo anche a togliere l'Inter tra quelli che devono vincere lo scudetto, ragazzi, non ci presentiamo nemmeno, manca un mese esatto,
detto che al primo settembre ovviamente si fanno le griglie. Però secondo me sono tre attori sul palco in questo momento, e forse arriva il quarto il Milan se piazza un colpo e mezzo che manca. Cioè dire: beh, ma se sono arrivato a 20 punti di vantaggio l'anno scorso parto da quei 20 punti, ma non è così, perché sennò come lo vinceva
con Napoli, l'hai visto con Napoli l'anno prima,
ma il Napoli ha fatto vacanza l'anno scorso, quindi adesso abbiamo capito e facciamo finta.
Secondo me non è sbagliato, cioè per me l'Inter chiaramente non fosse altro che per come ha vinto e per la forza che ha mostrato nell'ultimo anno e mezzo, questo va detto, perché c'è pure la forza che aveva mostrato nella Champions l'anno prima fino ad arrivare in finale. Per me resta la favorita, però bisogna capire da qui fino al 31 agosto che cosa succederà. Sono molto curioso di vedere Juve e Napoli. Mi sembra che Juve e Napoli abbiano qualcosa in comune, no? Nel senso che hanno un improvviso impulso di mercato che nasce dalla fiducia che adesso c'è e che prima evidentemente non c'era nei confronti degli allenatori. Cioè il Napoli prende Conte e gli fa giustamente la rivoluzione. La Juve prende Motta e fa giustamente, legittimamente gli dà le risorse che evidentemente non erano state date Allegri, perché non posso pensare che la situazione economica sia cambiata nel corso degli ultimi mesi.
Anzi,
è che proprio sono due progetti diversi.
Semplicemente doveva andare via quello di prima, adesso che è andato via si possono fare le cose, ma di questo non parleremo oggi, altrimenti gli amici poi pensano che siamo allegri.
Hai ricevuto messaggi ieri?
Molti immaginavo. Allora, ti saluto Piera, domani.
Tu le cose, perché tu, scusa, posso dire una cosa? Perché tu giustamente da grande polemista quale sei, cioè voglio dire, quello che tu dici è assolutamente vero, io sono condiviso al 100%, ma in qualche modo è anche legittimo, cioè ci sta che la Juve adesso ha un allenatore che si è scelto, che secondo lei è l'allenatore dei prossimi anni, gli piace il gioco, il progetto, il personaggio, e gli consegni le chiavi.
No, ma è che stranamente, stranamente non vuole allenare la Juve dell'anno scorso, che tutti hanno detto essere fortissima e penalizzata da un allenatore bollito. Però non abbiamo tempo per sviluppare, perché
che
c'è
non
la
hai
borsa.
A che fare con De Bruyne, che sennò chissà che cosa risponde.
Abbiamo la borsa, ciao Piera, domani.
Ciao, ciao, ciao ragazzi.
Ciao, ciao, ciao. Borsa.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Quindi alla tifosi ti dice di stare tranquilli e comunque qualcosa arriverà.
Già ho detto all'amore di sei. Ma togli così, ma latte squadra che hanno comprato? Allora latte che se non fa, siete buttati alla finestra e gli dico
di latte. Ma comprato bene.
E chi ha comprato?
Douglas Lewis.
E poi?
E Turam.
E poi? Quanto ha speso? Nemmeno di noi. E allora che parli?
Devono vendere 11 giocatori che gli altri, sapendolo, pagheranno la metà per comprare Coop Miners, perché i soldi adesso non ci sono.
Il portiere, vediamo, sono ipotesi così, sono... poi è bello, il mio amico Marzullo, com'è, i sogni aiutano a vivere o la vita è un sogno, non costa nulla sognare.
Sogna anche la Juve questo affare.
Ho visto adesso, ho aperto il mio telefonino, ma l'ultimo che ha chiamato qui, vedi, Cristiano Giunto, ma guarda che combinazione. Ma no, ma lui ha offerte faraoniche in Arabia, che ne so.
L'Inter è favorita, il Napoli l'anti-Inter, la Juve lì per vincere. Ma, sai, ma il Milan? Non parla mai nessuno del Milan? Come è messo sto Milan?
No, ma l'ultimo deve essersi perso un pezzo di trasmissione. No.
Io ho detto, se fa
abbiamo
un acquisto
messo
e mezzo,
il Milan tra i quattro
il Milan,
che, certo. devono io no, dire, certo. Mi sono portato oltre, però insomma lo perdoniamo. 800 24 00 24, poi mi dite quando c'è Walter Novellino. C'è. Ciao,
ciao
Walter.
Ciao,
buon pomeriggio.
Buon caldo.
Vabbè, insomma noi abbiamo l'aria condizionata. Senti, tu lo metti il Milan fra quelli che stanno costruendo squadra per vincere lo scudetto?
Ma io sarei curioso di questo, perché finora il Milan non si è mosso per niente, ma però Ibrahimovic non è uno che vuol perdere.
Ma Morata,
uno che
ti piace?
Morata sì, mi piace, come fa pochi gol, però è un giocatore che si sacrifica per la squadra, è un giocatore che mi piace, un giocatore che coinvolge un po' tutti, come abbiamo visto con la Spagna, è un giocatore che si fa voler bene, però ecco, il problema maggiore sono le reti, ma quest'anno mi sembra che abbia fatto 12 o 13 gol.
No, quest'anno ne ha fatti 21, è stata la stagione da questo punto di vista più ricca. Però il tema sul numero di gol che fa Morata è un tema che ha aperto già da quando ha fatto la prima avventura alla Juventus, quindi è un tema evidentemente.
È coinvolgente nel suo modo di proporsi, è uno che secondo me coinvolge tutti, fa gruppo, è un giocatore a me piace, insomma, è un classico giocatore che a me con le mie squadre giocherebbe, insomma, titolare fisso.
Salvatore dalla provincia di Milano, vai Salvatore.
Sì, io volevo invece Salvatore della provincia di Milano.
Sì, vai.
Sì, volevo dire qualcosa riguardo il discorso che si fa sui talenti.
Sì, però Salvatore ti sentiamo malissimo, adesso vediamo di riagganciarti e facciamo il discorso sui talenti. E invece delle altre, Walter, chi è che in questo momento ti stuzzica di più?
Il Napoli. Il Napoli, perché sta costruendo secondo me una squadra forte, una squadra, lui Antonio è uno che i giocatori importanti li conosce, i giocatori forti li conosce, ecco la curiosità è il Napoli, perché l'anno scorso non è che abbia fatto granché, quest'anno l'allenatore secondo me incide secondo me tantissimo e sono convinto di questo, è la riconferma dell'Inter, ecco, anche l'Inter secondo me.
Secondo te? Aspetta.
E poi mi incuriosisce più di tutte la Juventus. con Motta, che secondo me è un bravissimo allenatore, uno che però mi corregisce il suo modo di proporsi alla squadra, di quello che proporrà lui, e sono curioso perché ha fatto un grandissimo lavoro con la Bologna. Confermarsi, sarei contento che lo facesse perché è una persona per bene, insomma.
Ma lui ha fatto un grandissimo lavoro anche con lo Spezia.
Non ha mai sbagliato una stagione.
Però è vero che non ha mai fatto una stagione in una grande squadra.
Sì, però cioè, oggettivamente è vero che poi da allenatore è un altro sport. Però ha una carriera di eccellenza da giocatore. Vuoi dire Barcellona, Inter, Paris Saint Germain, nazionale, anche facendo molto bene. Quindi come pressioni dal punto di vista umano, siccome la cosa non si pone, come pressione che tu dici però l'anno scorso non avevi nessuno sul collo, adesso invece sì che ce li avrai. Tuttavia però non lo so, Thiago Motta secondo me ha proprio la testa dell'eccellente, cioè lui secondo me ha aspettato un attimo per capire se il Paris Saint Germain poteva farsi avanti, anche perché ha un grande rapporto personale anche con Nasser e altro. Però al Paris Saint Germain da 2-3 anni le cose sono cambiate e decide Luis Campos le situazioni tecniche, e non, lui, il suo rapporto con Luis Campos non è così privilegiato come con Nasser. Però secondo me, poi magari non lo so, non vince, però la testa dell'eccellente secondo me ce l'ha proprio.
Sì, perché Walter, cioè su Thiago Motta siamo tutti convinti che sia un grande allenatore. Poi in realtà è che non l'abbiamo ancora testato, no? Non dico una scommessa al buio della Juventus, perché ripeto, la sensazione è quella che sia un grande allenatore.
Ma secondo me Giuntoli ci ha lavorato, perché Giuntoli è uno, quando prende un allenatore lo va a vedere, lo manda a vedere come si comporta, eccetera eccetera. A me onestamente il Bologna è quella che mi è piaciuta di più come gioco, come proporsi, quel 4-2-3-1 si trasforma in questo 4-2-3-1 marcatura a uomo nella zona, poi verticalizza molto, poi hanno tutti dei compiti importanti, perché se tu vedi Calafiore quando prende palla non è che torna indietro, ti verticalizza, si è chiusa la verticalizzazione e gioca con l'altra, col terzino più alto, insomma hanno tutti dei compiti che si vede poi. Noi che capiamo un po' tra virgolette allenatori, mi ci metto anch'io,
sì, ma ti chiamiamo apposta perché
mi ci metto lì a vedere, a guardare, a osservare, anche se è diventato molto difficile a andargli a vedere, perché sono un po' gelosini del proprio lavoro, ma anche giusto che sia così, si fa fatica a vedere i nostri colleghi, ma al di là di questo noi con la televisione, almeno io con la televisione ho diversi modi di poter lavorarci. Mi piace lavorare.
Colleghi che spesso ospitano altri allenatori, no? Anche per qualche giorno, per fargli vedere i metodi di allenamento.
Vabbè, penso che insomma Walter ce lo possa raccontare, ma è proprio pratica normale, voglio dire. Credo che Guardiola abbia il carnet pieno, come quando insomma nell'Ottocento ai balli di corte c'erano quelli che si prenotavano. Però Guardiola, Klopp, sì, insomma, credo che sia pratica giusta, anche normale. Non so se Thiago Motta ha già cominciato a ospitare o andava soltanto ospite, però vuoi dire?
No, perché al di là di questo io credo che si nota tantissimo anche nella televisione, e devo dire che lui propone un calcio buono, bello, verticalizza molto, non gioca da dietro non con tanta noiosità, ma propone onestamente parecchi giocatori in avanti, e secondo me il Bologna è la squadra che ha giocato meglio di tutti, secondo me.
Per me l'impresa del Bologna è come sorpresa la più grande degli ultimi 20 anni in Serie A, dal Chievo che sfiora la Champions nel 2002. E facendo un'analogia, perché Del Neri poi andò alla Juventus, Del Neri pagò insomma prima alla Roma, poi Porto, Juventus,
pagò
quello scotto, quel salto. Però oggettivamente, e con tutto il rispetto per Del Neri che poi ha fatto bene alla Sampdoria, dove insomma terra di Walter e altro, però Del Neri effettivamente non aveva quel vissuto da grande squadra nella sua formazione. Thiago Motta, ti ripeto,
se lo porta dietro da calciatore. Allora abbiamo recuperato Salvatore dalla provincia di Milano, vai Salvatore, vediamo se riusciamo.
Sì, no, io volevo intervenire. Vai. Riguardo il discorso che si diceva sui talenti giovani che teoricamente o comunque praticamente non facciamo giocare molto. Voglio dire che secondo me si sposta un po' il problema, cioè noi non stiamo generando dei talenti ed è un po' di anni che non tiriamo fuori talenti veri.
cioè che un Del Piero, un Totti, un altro avessero magari raggiunto la Serie A un anno dopo di quello che sarebbe successo in qualche altro paese, è importante ma non determinante. Credo che a livello giovanile la riflessione che andrebbe fatta è sul perché arriviamo a certi livelli fino a un certo punto. Prendiamo giocatori già pronti tatticamente, fisicamente e tatticamente, per competere già a livello di under 19, under 17 e fino all'under 21.
E non ci lavoriamo tecnicamente.
E poi non abbiamo in particolar modo, io sono un appassionato di giovanile, vado a vedere spessissimo, non abbiamo in particolar modo grandissimi talenti di tecnica pura e di intensità che magari vengono a 13-14 anni accantonati perché mancano quei 5 centimetri di
allora,
crescita.
Aspetta Salvatore, interessante, ti faccio rispondere da Walter Novellino, vai Walter.
Allora, il problema è uno solo, bisogna farli giocare. Adesso, io credo che adesso noi ci sono tanti allenatori che insegnano la tattica anziché l'uno contro uno o puntare l'uomo per liberare l'avversario, che sia fondamentale questo, è che costruiamo moltissimo tatticamente, non costruiamo il talento. Però in questo caso devo dirti la verità, nei settori giovanili c'è adesso un ricambio di allenatori che insegnano la tecnica di base, il puntare l'uomo, speriamo, saltare l'uomo o costruire l'uomo. Bisogna avere un po' di pazienza e bisogna poi onestamente farli anche giocare, perché l'under 19, l'under 21, l'under 17 stanno facendo dei grandissimi risultati. E sono convinto, se c'è un allenatore che può farli giocare, è fondamentale.
Io ho una mia tesi che mi è provenuta guardando un paio di cose, riflettendo su questo. Guardavo un documentario sul derby di Torino, intervistavano Paulino Pulici, che era là in mezzo ai campi, poi sono andato a cercare altro e ho visto che per anni e anni, insomma, si è dedicato al settore giovanile, non soltanto dirigendo, proprio sul campo. Leggevo la biografia di Sandro Mazzola e raccontava quando era arrivato agli allievi, non ancora prima della primavera, agli allievi, e alcuni atteggiamenti che lui aveva, alcune cose in campo, gliele correggeva Peppino Meazza. E mi sono detto, vado a vedere la nazionale del 2006, ma in generale gli ultimi 20-30 anni, i campioni, cioè quel concetto di legacy in inglese, di patrimonio, di passaggio di testimonianze e eredità, va bene se alleni, perfetto, vai a fare l'opinionista, ma non insegnano più ai ragazzini.
Sì, insomma, a colpire il pallone in maniera corretta sul collo del piede, adesso prendo la cosa più banale possibile, più facile che te lo insegni Walter Novellino, piuttosto che magari uno che si è preparato benissimo dal punto di vista tattico.
Che
però
quando arrivava alla Juventus,
non ha quel talento.
Trapattoni, che non era il Rivera del Milan di Rocco, ma era Trapattoni, passava le sessioni di allenamento anche a insegnare certe robe tecniche, negli stop e altro. E io ho detto, ok, ma è saltato questa nella catena di produzione.
Sì, è saltato questo anello.
I campioni non restituiscono
più. Dobbiamo anche dire la verità che se avessimo la Miglia Mal lo faremmo giocare anche in Italia. Poi
sì, il talento va trovato.
Ragazzi, vi devo fermare perché siamo in ritardissimo, c'è il traffico. Ciao Walter, alla prossima.
Ciao, grazie.
Traffico, torniamo subito.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.
Non è una novità.
No, però dopo una stagione
dei napoletani.
Ma le stagioni sono tutte difficili. C'è una bellissima canzone di Amango che dice la noia. Bisogna risettare, bisogna ripartire, bisogna riseminare. È un copione mai scritto.
Cassare fermo, a me mi viene la noia.
Allora, abbiamo ancora 5 minuti che sono pochissimi. Saluto Max Gallo, ciao Max.
Ciao, buongiorno a voi.
De Laurentiis ha rotto la consegna del silenzio, lo abbiamo sentito, ma insomma nulla di esplosivo. È il giorno che va via Osimhen oggi, sì.
Beh, se non è oggi è in questi giorni, insomma. Ah. Osimhen è destinato ad andare via, lo stesso Conte lo ha fatto capire in più modi, anche perché molto del mercato del Napoli è legato alla cessione di Osimhen, quindi in questo momento non è una cessione dolorosa, anzi.
No, io la ritengo virtuosa, anche perché non può restare a Napoli per milioni di motivi, e penso anche che Lukaku non sia un downgrade.
Guarda, forse nel confronto diretto un po' downgrade può essere, però Lukaku tra i gol che...
Aspetta che ti recuperiamo.
Oggettivamente è un downgrade, perché non è più Lukaku di prima. Il problema però è che con Conte tu sei capace di andare a guardare negli occhi la Germania campione del mondo schierando Sturaro, De Sciglio, Giaccherini, e li rispetto tutti, però la Germania campione del mondo, la più forte Germania degli ultimi 30 anni. Quindi anche se non tornerà il Lukaku del 2021, che credo difficile anche per Conte, ma capace che torni comunque sia il secondo, terzo giocatore più decisivo della Serie A.
Osimhen al Napoli ha ballato veramente ad altissimi livelli una sola stagione.
Assolutamente. Poi un terzo di stagione se l'è sempre perso per infortunio. Io credo che a un certo punto sia venuto pure un timore al Napoli, quindi non è che questo ci rimane qua con 10 milioni di euro all'anno. Credo, correggimi se sbaglio, credo che il Paris Saint-Germain vada sui 100 milioni, 100 e non più 100, credo.
Max?
Sì, la paura a Napoli è stata questa. Visto. La paura dei tifosi del Napoli e anche e soprattutto, secondo me, di De Laurentiis.
Che li deve sborsare.
Quindi in questo momento il Napoli deve sbolognare, anche se non lo vende a 130 milioni, ma lo vende a 120, 115, va bene. E poi secondo me Lukaku magari non fa gli stessi gol di Osimhen, però li fa fare, perché Lukaku è comunque un calciatore che fa fare tanti gol anche ai compagni, quindi io credo che questa sia l'idea di Conte. Conte che è diventato il padrone assoluto di Napoli, dell'ambiente Napoli, nessuno ricorda più i suoi fasti juventini, a Napoli hanno dimenticato completamente la Juventus.
Sì, ma si ricorderanno che è Juventino il giorno che va via.
No, il giorno che non vince lo scudetto se non lo vince.
Comunque vi informo che, prendendo solo il campionato, Osimhen e Lukaku hanno fatto 4 stagioni in Serie A. Tra i due ha segnato più Lukaku di Osimhen.
Ma vero, però un attimo. Osimhen, ti ripeto, si è perso, tranne l'anno dello scudetto, sempre almeno un terzo di stagione.
3.5 l'ultima con l'Inter, di fatto non c'è stato.
Ha avuto un paio di infortuni importanti Osimhen. Però oggettivamente tu guardi la prospettiva e tu dici, beh, Osimhen, vuoi dire. Però con Conte è un discorso sospeso su qualsiasi giocatore. Cioè qualsiasi giocatore con Conte può avere veramente il 100% di crescita. Quindi figuriamoci Lukaku.
Max, possiamo sdoganare la parola scudetto per il Napoli o resti abbottonato dietro la trincea come Conte?
Però con Osimhen va messo anche in, cioè gli infortuni fanno parte secondo me
della sua maniera di essere, forse volevo dire.
Sì, e anche dei rischi che ti prendi, insomma, quando hai un attaccante. Non abbiamo più tempo per recuperare Max Gallo, quindi tanto sul discorso Napoli continueremo ad approfondire. Intanto per Cassi, Luca, ha detto Coppa Miners, mai stata prevista la sua cessione, è un giocatore fondamentale per l'Atalanta.
Allora rimane.
Io credo che non sia toglierlo dal mercato, sia spiegare che se vogliono 60 milioni di euro senza contropartite, 60 devono essere.
Mi ricordo che
è un avviso ai naviganti.
A giugno avevo intervistato Urbano Cairo e gli chiedevo accontenterà le volontà del Napoli. Dice: il mio sogno è vedere Buongiorno con la fascia del capitano. Pum. È andato
però
a Napoli.
Non ti ha detto stupid.
No, perché quindi lui incazzava.
È già stato De Bruyne un grande passo avanti.
Upgrade, dici? Più che...
Ciao Tank.
A voi, ciao ragazzi.
Ciao, grazie Tancredi Palmeri, grazie Claudio Schiattone, Gianmarco Ferronato. Domani...
Grazie a loro soprattutto.
Grazie soprattutto a loro, sì, per colpa loro. Domani dopo il GR alle 14, ciao.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.